Vi ricordate quando l'anno scorso la SIAE aveva ottenuto la rimozione temporanea per qualche settimana di tutte le canzoni della SIAE, quindi di quasi tutta la musica italiana da Facebook e Instagram? Bene, ci risiamo, ma stavolta non è la SIAE, ma è Universal, una delle più grandi major mondiali, che quindi controlla una fetta ancora più grossa della musica mondiale, e non ha richiesto la rimozione da Facebook e Instagram, ma invece da TikTok, altro social che si basa molto sulla musica per i suoi contenuti. Anche qui si tratta alla fine di una disputa economica, e dice Universal che TikTok non paga abbastanza per poter usare questi contenuti di loro proprietà, e TikTok dice che è Universal che chiede troppo. E insomma, ma di questa cosa se ne è parlato abbastanza in giro in vari giornali e siti, ma tra le riflessioni più interessanti che ho trovato ci sono quelle della newsletter Network Notes, che è scritta dall'esperto di marketing musicale Darren Hemmings, che è una newsletter che ho cominciato a seguire da poco, ma che è già diventata una delle mie fonti preferite per le polemiche della settimana e le discussioni da rilanciare anche su questo podcast. Due post diversi sulla newsletter, Hemmings nel primo ha innanzitutto notato che la maggior parte degli articoli su questa questione parla della musica di Taylor Swift o Drake, dei nomi più grossi di Universal, ma ciò che non sembrano cogliere è che, includendo i clienti anche pubblicati da Universal, quindi non solo la parte di produzione vera e propria musicale, ma anche quella di publishing, questo avrà un impatto ancora maggiore di quanto molti potrebbero pensare. Una rapida occhiata, dice Hemmings, al sito web della Universal Music Publishing nel Regno Unito mostra che, ad esempio, Harry Styles, che è su Sony, Bicep, che è su Ninjatune, e Rina Sawayama su Dirty Hit, ma anche Fred Again su Atlantic, quindi tutte case discografiche diverse, sono però tutti clienti di Universal Music Publishing, e quindi tutti i successi coperti da tali contratti ora svaniranno da TikTok. Si chiede poi anche se questo avrà un impatto anche dall'altro lato, perché dice Hemmings, questa è una strada a doppio senso: con un volume di canzoni così gigantesco che viene toccato, sarà significativo vedere come se la caverà TikTok quando così tanta musica non sarà più disponibile. Nel secondo post, poi pubblicato qualche giorno dopo, Hemmings fa un altro ragionamento interessante che dice riguarda anche gli artisti stessi. L'ho già detto e lo ripeto: se i social media sparissero domani, sospetto che la maggior parte degli artisti sarebbe contenta, perché abbiamo creato una situazione in cui ci si aspetta che gli artisti e non le etichette pensino al marketing. E questo non è salutare per loro, per gli artisti, ma non è positivo nemmeno per l'industria. Gli artisti, i creativi, che prima della fama mettevano quell'energia nella musica stessa, ora dovrebbero fare video su TikTok, reel su Instagram, contenuti virali, sempre più e più contenuti. Questo, dice Hemmings, è orribile e difficilmente porta alla creazione di musica migliore. Conclude poi questo post dicendo che se la posizione di mercato della Universal viene messa in discussione e indagata, bene. Allo stesso modo, se TikTok soffre a causa della rimozione di tutta questa arte, allora anche qui bene. Si tratta di due colossi che litigano per i soldi, e nel frattempo gli artisti il cui lavoro consente ad entrambe le società di esistere e crescere, beh, rimangono bloccati nel mezzo, senza guadagnare nulla. Questo non fa altro che mettere in luce il caos in cui si trova ora l'industria musicale, e questo a sua volta potrebbe incoraggiarci tutti a guardare collettivamente a ciò che verrà dopo e a come le cose hanno urgentemente bisogno di cambiare. Ecco, vedremo nel 2024 se qualcosa cambierà e come. Sapete che questi sono temi che seguiamo sempre attentamente su questo podcast, e quindi sicuramente ne riparleremo, ma intanto andiamo a parlare di dischi, e dopo la sigla vediamo i tre dischi che abbiamo selezionato tra quelli usciti questo venerdì 2 febbraio, e lo facciamo nella puntata numero 87 di Friday. Ciao Sul primo disco abbiamo discusso a lungo in redazione questa settimana, ma ho discusso a lungo anche tra me e me stesso nella mia testa perché inizialmente non volevo includerlo nella tripletta, questo disco, perché non so, non mi è piaciuto neanche tantissimo, però poi pian piano ci ho trovato qualcosa di interessante e poi che mi piacciono e che ci piacciono, insomma, dopo attenta analisi non c'è altro da fare che ammettere che il disco più importante di cui si è parlato di più, di cui si sta parlando di più tra quelli usciti questa settimana, e finalmente ci arrivo, avete capito di chi si parla, è quello delle Last Dinner Party, questo gruppo inglese di Londra, è formato da giovanissime donne e persone non binarie, e il titolo del disco è Prelude to Ecstasy, esce su Island Records, che peraltro è di proprietà di Universal, e quindi, se ho ben capito, non ho provato perché non ho TikTok, ma è parte anche questo disco di quelli che non potete condividere su TikTok e non possono essere pubblicati in questo momento su TikTok. Perché dicevo che non volevo pubblicarlo, che non mi convinceva, eccetera? Perché al primo ascolto, quando ho scoperto di questa band, ho visto un video live, mi pare per prima cosa, per caso la mia prima conclusione era stata che era una specie di incrocio tra The Wet Leg e i Maneskin, due gruppi molto diversi ma che hanno in comune il fatto che non mi piacciono per nulla. E su questa cosa devo dire che mi ha rincuorato che anche Kitty Empire, che è andata a vederle dal vivo, ha recensito il concerto sul Guardian 4 stelle, ha detto che la fusione delle Last Dinner Party, della dizione scandita di Kate Bush con il pomp rock dei Maneskin non piacerà a tutti. Quindi, insomma, anche lei ha notato questo possibile allineamento con i Maneskin, che però, mentre i Maneskin hanno fatto fatica a conquistare, insomma, un po' la critica, le Last Dinner Party ce l'hanno fatta in pieno perché hanno al momento su Album of the Year una media di 85 su 100 e hanno tantissime recensioni da 5 stelle, 10, soprattutto nel Regno Unito. E mi sembravano un po' di quei fenomeni, come a volte succede, che spaccano tutto in UK, ma fanno fatica poi a avere quel successo negli Stati Uniti o nel resto del mondo occidentale. E rimane a volte una cosa un po' proprio legata a Londra e al Regno Unito. Però questa cosa si è un po' smontata quando proprio oggi ho visto che anche Fantano sul suo canale YouTube The Needle Drop gli ha dato uno strong 8 e c'era anche una recensione di Rolling Stone US già di qualche giorno fa che lodava il disco e menzionava come riferimenti David Brown ha scritto la recensione su Rolling Stone, menzionava gli ABBA e Florence and the Machine come riferimenti possibili e dice un'altra cosa che secondo me è interessante e forse coglie un po' il fenomeno che è un mood da post lockdown, una specie di edonismo post pandemia in cui sembra dire David Brown, se ho capito bene il suo ragionamento, che se i trentenni depressi hanno generato l'ondata del post punk, ora questa nuova ondata di ventenni invece vogliono fare le feste in maschera sulla nave che affonda. E dico maschera perché è un gruppo appunto che fa del glam, del barocco un po' la loro cifra e lo unisce con testi femministi, provocatori e una produzione stellare che però insomma quello penso anche merito di poi le etichette e i produttori che sono andati ad aiutarle dopo che però la band aveva fatto pare una serie di concerti con cui aveva già colpito un po' che le era andate a sentire sul Guardian Alexis Petridis che ultimamente stiamo citando spesso ma insomma poi leggeremo anche qualcun altro ma ultimamente ha scritto delle cose sempre molto ficcanti e sul Guardian ha dato al disco 4 stelle, un generoso 4 stelle, ma la recensione poi forse è quasi più da 3, non lo so, insomma, a leggerla, forse senza leggere il voto non mi sarei aspettato un 4 stelle, fa anche qualche critica e andiamo a leggere quindi cosa ha scritto Petridis che sembra descrivere un po' bene i pro e i contro, i punti di forza e di debolezza delle Last Dinner Party. Difficile pensare, scrive Petridis, all'ultima volta che una band ha scelto di aprire il loro disco di debutto con una overture orchestrale, ma è quello che hanno fatto le Last Dinner Party. Anche un regista di un film hollywoodiano degli anni 50 avrebbe suggerito di non esagerare, ma è anche un segno di coraggio iniziare così un disco, al punto che sembra quasi leggermente provocatorio. Hanno iniziato il 2024, dice Petridis, ricevendo sia il BBC Sound of Award e anche il Brit Rising Star. I 12 mesi precedenti sono stati una inesorabile scalata al successo. Hanno iniziato facendo sold out ai loro concerti quando avevano pubblicato meno di 9 minuti di musica. Questo dà un po' l'idea, intervengo io, di quanto hype e anche marketing ci sia dietro, no? E hanno avuto poi le lodi di Florence Welch, di Florence and the Machine, che citavamo come infatti possibile anche riferimento e paragone, e hanno attraversato, dice Petridis, l'inevitabile tempesta di accuse di essere una industry plant, un prodotto dell'industria. Sembra che siano arrivate sulla scena già pienamente formate, con look perfetto e brulicanti di idee, e tra queste la propensione di annunciare il dress code ai loro concerti, che di volta in volta può essere vittoriano, Fratelli Grimm, Velvet Goldmine, un modo intelligente per distinguersi rispetto agli altri concerti e anche creare un senso di comunità. Prelude to Ecstasy è prodotto molto bene, ma non suona molto diverso rispetto al video del loro terzo concerto messo su YouTube, che suscitò l'assalto delle etichette major. Se la cosa del dress code vagamente richiama i Roxy Music della metà dei 70, il paragone più appropriato sarebbe quello degli Sparks, contemporanei al periodo glam dei Roxy. Il cantato lirico con le parole ben scandite, improvvisi cambi di mood e di tempo, grandi assoli di chitarra e i testi che trasformano i problemi relazionali in thriller da soprassalto. Come ci si può aspettare, ci sono momenti in cui diventa un po' troppo, ma non succede così spesso, soprattutto perché Prelude to Ecstasy è ricco di canzoni molto ben scritte. Le transizioni ritmiche e stilistiche sono gestite così bene da non sembrare mai episodiche o contorte. Sicuramente dovranno far fronte, conclude Petridis, ai problemi delle band che arrivano già pienamente formate. Se arrivi sulla scena con i tuoi pezzi, il tuo suono e la tua immagine già completa, che evoluzione ci può essere? Per il secondo disco spostiamoci su un artista decisamente più sulle mie corde e sulle corde anche del resto della redazione di Friday, anche forse per motivi anagrafici. È il nuovo disco di Jay Maskis che si intitola What Do We Do Now? E c'è su Sub Pop e ha avuto recensioni in realtà un po' tiepide. La media su Album of the Year è 71 al momento, solo 6 su Line of Best Fit, addirittura 5 su Pop Matters, anche 4 stelle sul Guardian, su The Arts Desk, un modesto 6,4 su Pitchfork e tanti 7 su Clash e anche in Italia 7 su Onda Rock e 7 su Sentire Ascoltare. Andiamo a leggere proprio quello che ne ha scritto su Sentire Ascoltare Tommaso Iannini, che ha fatto un buon riassunto di questo nuovo disco solista di Maskis, che definisce un meme vivente. L'unica cosa che lo scuote dal torpore di vivere è mettere le mani su una chitarra. L'immagine che si ha in mente di Jay Maskis, ormai avviato alla sessantina, quindi no, anche anagraficamente, anche un po' oltre la media della redazione di Friday, e quindi torno a leggere: Jay Maskis, ormai avviato alla sessantina, l'immagine che si ha in mente è questa. Lui in teoria è uno di quelli sempre uguali, sfido chiunque lo conosca a trovare novità in quel suo stile, ma appunto il fatto è di avercelo uno stile e di avercene di stile. Maskis è uno che, come pochi, sa catturare chi ascolta, non spiazzandolo con soluzioni clamorosamente inaspettate, forse una volta, ma magari movimentando una linea melodica con variazioni efficaci, o uno di quei suoi assoli che a volte diventano il fine oltre che uno dei mezzi. Questo è quello che ci continua felicemente a propinare in questa sua nuova fatica. Un album dall'anima e dalla ritmica acustica, ma non nella versione solo voce e chitarra, piuttosto in una dimensione semi-cantautorale. Nella veste sua personale, non legata alla band, i Dinosaur Jr., per cui è nelle cronache musicali da 4 decenni, Jay si comporta quasi da cantautore classico americano per modi, toni e vocabolario. Quando fiuta anche la minima possibilità di fare un assolo, allora non lo tiene più nessuno, scatena tutti i tic e non si lascia scappare l'occasione di suonare distorto, anche se solo per qualche secondo. Non c'erano molti altri dischi degni di nota tra quelli usciti questo venerdì 2 febbraio, e quindi per il terzo album della settimana torniamo indietro al venerdì prima, al 26 gennaio, per recuperare un disco di cui non avevamo parlato nella precedente puntata, ma che è piaciuto molto sia a me che a Marco che a Andrea, e quindi mi sembrava buono segnalarvelo. Se non l'avete ancora sentito, è quello dei Tapir, band sempre inglese, è sempre di Londra, e si scrive tapir con un punto esclamativo e quindi affettuosamente a me piace chiamarli tapiri perché spesso leggendolo, se non mettete bene a fuoco la parola, sembra proprio che siano i tapiri, come ho visto su qualche recensione in italiano. E il disco ha un titolo lunghissimo che è The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain e esce per Heavenly. È una raccolta in realtà di tre EP già pubblicati su Heavenly che vengono raccolti in questo LP, in questo album sulla lunga distanza. L'hot take di Marco qui in redazione è che sono una specie di incrocio dei Tang con i Black Country New Road. Nei primi pezzi ci ho sentito anche tanto Thom Yorke e Radiohead, nel primo EP, soprattutto forse nelle prime tracce di questo album. Non ci sono state tantissime recensioni, c'è cioè un 4 stelle su DIY e qualche altra recensione estera in Gran Bretagna, come un 8 su Still Listening e un 3 stelle su Mojo e un 4 stelle su All Music, non molto di più, però per una volta molta attenzione, invece pur essendo un gruppo di Londra, sulla stampa italiana. C'è un 78 su Calports e un disco del mese con 85 su Rumore, era ancora Rumore di gennaio, era già uscito il numero dopo. Su Rumore di gennaio Maurizio Blatto aveva recensito con 85 questo disco, che appunto aveva preso anche la pagina di disco del mese, 7,5 anche su Sentire Ascoltare. E alla fine vi leggo un riassunto più breve di tutti questi, ma che dice tutto quello che c'è da dire, è quello che ne ha fatto Francesco Farabegoli sul suo canale Telegram Nuova Musica il venerdì, che vi consiglio di seguire se non lo fate già. E i Tapir, ha scritto Farabegoli, sono uno strascico ideologico dei Black Country New Road e quindi più o meno uno strascico ideologico dell'incontro tra post-rock, folk tradizionale, Canterbury, indie fricchettone alla Clap Your Hands Say Yeah, Neutral Milk Hotel e qualunque altra cosa ti venga in mente. Il disco è fatto benissimo ed è veramente impossibile, dice Farabego, di dare un giudizio di primo ascolto perché è veramente ultra strutturato e complesso. È un disco che io ho sentito e risentito e rimesso su spesso e volentieri e che credo rimarrà insomma nei miei dischi di quest'anno, anche se appunto a livello di critica non ha avuto la stessa attenzione di altri dischi, ma comunque per quello che ha rilevato qui Album of the Year, una media di 74, che quindi certo non lo mette tra i dischi dell'anno complessivi, ma chissà che magari qualche testata, magari lo stesso Rumore, non se lo ricordi poi quando arriveremo a dicembre. Passando ai singoli, partiamo con una breaking news proprio di oggi, 7 febbraio, giorno in cui sto registrando la puntata, e che è il singolo, nuovo singolo di Bad Gibbons, dei Portishead, che non pubblicava, beh, musica solista da mai e musica anche, insomma, con altri progetti da parecchio tempo. Su Pitchfork si ricorda che l'ultimo vero e proprio disco, insomma, dei Portishead è ancora quello del 2000. 2008, Third, il loro un po' capolavoro, e che dopo di questo disco Gibbons ha fatto qualche apparizione sporadica, tra le quali ricorda Pitchfork l'apparizione sul pezzo di Kendrick Lamar, Mother Eyes Sober, credo solo 1 o 2 anni fa, non mi ricordo più, e che però questi pezzi sono di questo disco che si intitolerà Lives Outgrown e che uscirà il 17 maggio. Questi pezzi sono già in lavorazione, risalgono già al 2013, quindi ci hanno messo più di 10 anni praticamente a maturare. E che secondo la press release sono canzoni sulla ansia da invecchiamento, dell'invecchiare. E viene definito appunto il suo album solista di debutto perché aveva fatto un album in duo, altre collaborazioni, gli album coi Portishead, ma questo sarà il primo disco a nome Bad Gibbons. Il singolo, l'annuncio del disco era già di qualche giorno fa, il singolo appunto appena pubblicato e si intitola Floating on a Moment. Tornano anche i Dead che avevano fatto un bel disco Blue Skies nel 2022, io e Marco li avevamo anche visti dal vivo qui a Milano. Tornano con un nuovo disco su Fat Possum che si intitolerà Poetry, uscirà il 10 maggio e hanno pubblicato il primo singolo che lo anticipa, si intitola Mood Ring. Nella press release dicono che una grande ispirazione per il disco è una poesia di Charles Bukowski, The Laughing Heart. Tornano anche infine i Camera Obscura, che Stereogum definisce l'amata e gli amati indie popper scozzesi, e che anche loro erano fermi da molti anni. Stereogum scherza che nell'ultimo decennio hanno tenuto fede alla seconda parte del loro nome, Camera Obscura, e che il loro ultimo disco risale al 2013 e che erano andati in pausa nel 2015 dopo la morte della tastierista Carrie Lander. E erano ritornati a suonare dal vivo nel 2018, ma poi i progetti per il nuovo disco erano stati allungati e posticipati dalla pandemia. Ora il disco è pronto e uscirà il 3 maggio su Merge, si intitolerà Look to the East, Look to the West, ed è anticipato da questo primo singolo, Big Love. Tra le altre notizie della settimana ci sarebbe il Festival di Sanremo, che però saltiamo come consuetudine di Friday a pie pari, e parliamo rapidissimamente dell'Eurovision, che sarà l'11 maggio in Svezia, ma solo per segnalare, e lo leggo dalla newsletter musicale di Giovanni Ansaldo, che le cantanti Robin e Fever Ray sono tra gli oltre 1000 artisti svedesi che hanno firmato una lettera aperta per chiedere all'Eurovision Song Contest di escludere Israele dalla competizione del 2024, vista la situazione a Gaza, e vediamo se questa richiesta, appunto, che ha raccolto un sacco di firmatari in Svezia, che è la nazione che ospita l'Eurovision quest'anno, avrà qualche risultato e verrà accolta oppure no. Parliamo anche rapidamente dei Grammys, altro grande baraccone mediatico che un po' mi attrae un po', ma forse più mi spaventa ogni anno, e c'è un buon riassunto se volete sapere come sono andati, come è andata l'edizione 2024. C'è un buon riassunto su Internazionale, sul sito di Internazionale, lo firma proprio Giovanni Ansaldo, e che dice innanzitutto che Taylor Swift si è presa la scena e che si è aggiudicata il premio più importante, quello per il miglior disco dell'anno con Midnights, ma anche il premio per il miglior album vocale, e che con un'abile mossa comunicativa durante uno dei discorsi di ringraziamento Taylor Swift ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, che è in arrivo il 19 aprile e si intitolerà The Tortured Poets Department. E dice anche Ansaldo che l'edizione di quest'anno dei Grammy, è una cosa che ho detto anche su altri articoli, è stata dominata dalle donne, in particolare nelle categorie principali, tra cui quella di miglior canzone, dove ha trionfato Billie Eilish, e il miglior disco rock è andato ai Paramore. E uno dei fatti notevoli dei Grammy, dice Ansaldo, è stata l'affermazione delle Boy Genius, il gruppo formato da Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, che hanno conquistato la statuetta per il miglior disco rock, ma anche per la miglior canzone alternative. Mentre SZA è stata, secondo Ansaldo, la grande sconfitta, perché aveva ben 9 nomination ma torna a casa solo con 3 statuette, tutte nelle categorie minori. Poi c'è questa notizia, LOL, che nella sezione hip hop ha trionfato Killer Mike del duo Run the Jewels, e che subito dopo la premiazione è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles in seguito a una non meglio specificata lite. Ricorda poi Ansaldo che nel 2024, quindi questa edizione, per la prima volta nei loro 65 anni di storia, i Grammy hanno introdotto una categoria dedicata alla musica africana, con un tentativo che Ansaldo definisce, e sono d'accordo, un po' grossolano, di riconoscere la crescente popolarità della musica del continente africano negli Stati Uniti, e ha vinto questo premio la sudafricana Tyla. Le altre notizie che poi ricorda Ansaldo sono che Joni Mitchell si è esibita per la sua prima volta ai Grammy in una esibizione live toccante di un suo brano del 1969, e altre notizie degne di nota che nella categoria per il miglior disco dance ha vinto Fred Again, che qui avevamo anche noi amato molto con il suo disco Actual Life 3, una scelta interessante e non scontata, dice anche Ansaldo, mentre è scontata la scelta di Jack Antonoff come produttore dell'anno, Jack Antonoff che ha lavorato sia a Midnights di Taylor Swift, che ha vinto il disco dell'anno, ma anche al disco di Lana Del Rey e molti altri. In chiusura, qualche segnalazione sui festival in arrivo quest'estate. Sono stati annunciati i primi nomi per il Miami di Milano, ed è una lineup niente male, con tra i nomi che mi sono appuntato io in grassetto, con la Pesce di Martino e Daniela Pes il venerdì, e mentre la domenica Bar Italia, Lucio Corsi e Marta Del Grandi, quindi si conferma anche questa apertura a gruppi non solo italiani, anche se Bar Italia è la cantante è italiana, quindi forse prende anche quel jolly, ma insomma una bella line-up per il Miami il 24, 25, 26 maggio a Milano. E un festival invece più particolare che mi ha incuriosito è stato annunciato questo Big City Festival a Glasgow, che è curato dai Mogwai, che saranno anche headliner del festival, che sarà una singola giornata il 29 giugno al Queen's Park di Glasgow. E appunto i Mogwai stessi hanno selezionato il resto della line-up, che comprende tra gli altri Slowdive, Nadine Shah, Bedroom e Good Girl. In chiusura anche come spesso cerco di fare, un consiglio di qualcosa da vedere su YouTube. Questa volta è il live del concertino di Daniela Pes, parte della serie Concertino, che sta pubblicando Lucy sulla cultura sul loro canale YouTube. È veramente una bella serie che ha già raccolto una decina di live, tutti molto belli e ben prodotti, un po' sullo stile dei Tiny Desk di NPR, quindi bello che anche in Italia qualcuno riesca a fare un format di questo tipo. Guardatelo su YouTube e guardate anche gli altri video della serie Concertino. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea Fierencelli e Marco Fierencelli. La sigla è di Tum, che trovate su Instagram come Tum Plays Music, mentre Friday lo trovate su fridaypod.it. Grazie e appuntamento alla prossima settimana.